di più.
Piacere non solo mandare in onda questa canzone Nudi di Giorgio Faletti, ma soprattutto averlo ospite in diretta telefonica con noi. Ci sei ancora, Giorgio?
Sì, sì, ci sono ancora, per ci sono ancora.
Il stavo cellulare.
Ascoltando questa canzone che tutte le volte che l'ascolto ringrazio Lucio Fabbri per questo bellissimo arrangiamento.
È
per
vero.
Prescindere dalla qualità della canzone, lui è stato veramente... È una canzone riflessiva, una canzone intimista, però nello stesso tempo una canzone molto energica grazie a questo gioco di chitarra e pianoforte.
È vero. Pensa, ne parlavo l'altro giorno con dei colleghi, no, di come sia affascinante questo arrangiamento perché è in controtendenza, no? Solitamente la ballad è banalmente il pianofortino lento, la cadenza un po' che magari, voglio dire, si sposa bene con una canzone introspettiva, però a volte dare un arrangiamento con questo ritmo, pur senza avere elementi percussivi, rende la canzone ancora più godibile, diciamo così, no? Ovviamente, insomma.
Ma devo rendere merito a Lucio Fabbri che ha arrangiato tutto il lavoro, veramente è stato molto creativo. Poi abbiamo fatto un lavoro di musica, veramente lasciando perdere, senza nulla togliere a chi la usa, lasciando da parte l'elettronica, utilizzando gli archi, l'orchestra. È stato un divertimento, un piacere lavorare a contatto con questo musicista così pieno e completo, dico, perché è compreso da un punto di vista tecnico, è pieno di idee e di anima.
Ovviamente un nome è una garanzia. Tra l'altro, Giorgio, tutte le volte che mi viene in mente la tua carriera, mi viene in mente un pensiero che penso sia un po' condiviso in questa Italia, magari a volte è un pensiero un po' qualunquista. Il fatto che noi siamo abituati a vedere personaggi americani in grado di cantare, ballare, recitare, insomma a fare tutto quanto. Invece in Italia molto spesso ci troviamo a che fare con dei mestieranti che magari sono emersi, faccio un esempio, non faccio nomi, ci mancherebbe altro, da un talent show, e poi all'improvviso recitano, all'improvviso diventano cantanti. Tu invece sei proprio l'esempio opposto, sei l'eccezione che conferma la regola, perché davvero in ogni ambito in cui ti sei applicato, e non lo dico per lusingarti perché insomma è un dato di fatto, sei riuscito a farlo al meglio. Ma lo so che la domanda è stupida, ma come fai? Cioè, qual è il trucco?
No, guarda, ti rispondo con una frase. Io di solito non amo fare le citazioni, ma questa frase l'ho trovata talmente pertinente, talmente ricca anche di humor, che è una frase di Winston Churchill, il quale diceva che il segreto del successo è passare da un insuccesso all'altro senza perdere entusiasmo.
Parole sante.
Perché di mezzo, a dei momenti, fra un momento sotto i riflettori e l'altro, ci sono dei momenti anche di down, dei momenti di oscurità, ci sono dei momenti di crisi, e sono momenti di fatica. E quelli purtroppo li conosce solo chi li attraversa.
Certo, certo.
No, ti dico, a volte mi succede di guardare un film, magari che lo spettatore normale, meno maliziato, non investiga oltre l'apparenza, ma io magari vedo un film dove ci sono degli attori che stanno recitando da due ore sotto la pioggia, e penso, ma poveretti, quanta acqua addosso sono presi durante le riprese. Tante volte la tenerezza verso la difficoltà dell'attore, la vita grama che fa, supera il godimento di quello che vedo in pellicola.
Sì, perché ti medesimi, no?
Difatti non so se hai notato, i ruoli dove si corre, dove si fa cazzotti, dove si spara, in genere sono riservate ai giovani. Man mano che si va avanti con l'età, uno comincia a dire, senti, troppo tranquillo, non fammi fare il nonno di Batman, robe del genere.
Beh, per ogni stagione c'è il proprio ruolo. Tra l'altro, però, un uccellino mi ha detto che, come se non bastasse, sei anche bravo a cucinare, è vero?
Ma sì, ma il...
mancava solo quello.
No, ma essendo un uomo, un essere di sesso maschile, nei confronti della cucina ha o una passione o un rifiuto. Ci sono miei amici che sono in grado di bruciare le uova sode, e invece, per quello che mi riguarda, essendo un appassionato di un creativo nel senso tecnico, non necessariamente nella sua accezione qualificativa più alta, cucinare è un po' come scrivere, sì, no? Sì. Non hai altro limite che la tua fantasia. E poi naturalmente un po' di tecnica. Poi mi piace, come si dice a Roma, mi piace pure mangiare.
Giustamente.
Non è che mi piace cucinare e a me piace cucinare, poi quello che cucino me lo mangio.
Certo, no, perché poi quando uno sperimenta in cucina, poi bisogna vedere se ci sono anche le cavie, oppure se fa di se stesso una cavia, poi bisogna anche vedere.
No, a volte vengono in mente delle cose, ma qualsiasi grande cuoco lo potrà confermare, ci vengono in mente delle cose, delle idee, degli abbinamenti che poi finiscono serenamente nella pattumiera. Sì. E uno si rivolge, va a bussare all'uscio della carbonara, capito, della matriciana, e di cose più consolidate.
A
però
chi non è capitato, è vero, è vero. Beh, senti, a proposito di questi discorsi che tendono, come dire, a parlare ci fanno andare verso l'ingrasso, perché poi si parla di cucina, la romanità, insomma,
si parla di Natale,
giustamente. Tu prima hai fatto una citazione, te ne faccio una io che però riguarda te. Allora, lo scrittore americano, un noto scrittore di thriller, spero di pronunciarlo bene, Jeffrey Draver, ha detto di te che uno come Faletti dalle mie parti si definisce larger than life. Si riferiva al tuo giro vita o a che cosa?
No, larger than life è un modo di dire americano, dire uno più grande della vita.
Certo,
capito?
Ovviamente era una battuta.
No, ma devo dire che paradossalmente, pur essendo una persona amante del buon cibo, sono riuscito nel corso del tempo a contenere il giro vita in termini accettabili, ecco, un po' limitandomi in determinate situazioni e un po' facendo come faceva Vittorio D'Alfieri, che si faceva legare a un albero per studiare, e io mi leggo agli alberi per non mangiare.
Per non mangiare, magari l'albero di Natale in questo caso.
Sì.
Ovviamente allora la frase di Jeffrey Deaver, a parte gli scherzi, dà bene l'idea,
di fatti quando ho visto scritto questa cosa mi è fatto molto piacere, anche oltretutto nel corso del tempo ci sono degli autori che erano per me degli idoli, cioè dei nomi su degli scaffali in libreria, e andavo a chiedere quando esce il libro di questo. Adesso sono tutti miei amici, persone con cui ci sentiamo, ci scriviamo, con Deaver ci scambiamo anche le ricette, perché è un appassionato di cucina. Talvolta la gente si chiede, ma voi quando siete insieme voi scrittori cosa parlate? Cioè, con Jeffrey Deaver quasi sempre assolutamente esclusivamente di cibo.
Quindi la frase non era poi tanto casuale. E a proposito di questo, infatti, tra l'altro bisognerebbe nel tuo caso fare un'intervista ogni volta per un argomento diverso. Adesso mi concentro su te in quanto romanziere. Allora, intanto ti chiedo velocemente, è più difficile scrivere un romanzo o la propria autobiografia?
Ma c'è da dire questo, che scrivere un romanzo uno deve comporre un'architettura che abbia un inizio, una fine e un durante che siano identificabili e non perdano mai la chiave di scrittura durante tutto il percorso. Scrivere di se stessi semplicemente si tratta di andare a ripescare certi elementi dalla memoria e comporli in modo tale che diano senso di quello che è un percorso di vita. Comunque, credimi, non c'è nessuna differenza. Proprio oggi parlavo con una persona che ha iniziato a leggere il libro e che mi dice che non riesce a smetterlo. Perché? Perché io penso che, a prescindere dall'argomento, sia la capacità di raccontare le cose che tiene insieme un racconto e ti fa andare a vedere. Io ho letto dei libri di Isaac Asimov, uno dei miei scrittori preferiti di fantascienza. Lui ha scritto dei libri di divulgazione scientifica che erano altrettanto entusiasmanti e dei suoi romanzi.
È vero, è vero. Anche una biografia può avere un piglio narrativo. E a proposito di questo, invece, per quanto riguarda i tuoi gialli, quando li scrivi, il finale è già delineato, l'assassino è già chiaro nella tua testa, per dire una banalità, oppure tu stesso, mentre come dire, generi la storia, ti tieni la sorpresa anche per te stesso per il finale?
No, in genere quando mi avvicino al computer per mettere giù iniziare a scrivere, la storia è già delineata in tutti i suoi punti principali. a volte ci sono dei percorsi che mi sono ancora oscuri, cioè ho dei punti e mentre sto percorrendo il tratto dal punto A al punto B non so ancora come andare dal punto B al punto C, per cui c'è poi un momento di crisi in cui cammino per casa, cammino sui soffitti, voglio suicidarmi, vedo lo spettro del fallimento che aleggia sulla mia testa. E poi fortunatamente le idee sono come le donne, prima o poi arrivano e dunque magari risolvo il problema, salvo poi trovarmi di nuovo davanti a un nodo narrativo da risolvere, ma questo fa parte del gioco.
Bisogna corteggiare anche le idee. Bella questa immagine, ti immagino tipo Spider-Man sul soffitto.
Sì, ma una volta ero talmente preso dal corso, no, ero a casa mia all'erba d'estate, faceva caldo, detto, mi faccio una doccia, sono entrato sotto la doccia con una mela in mano, mangiando una mela, non me ne sono accorto.
Fa molto anche filosofo.
Ma che poco che la uso come sapone da...
Sarebbe...
Però queste sono le debolezze, anche le cose divertenti del mio lavoro.
Certo. E senti, per chiudere, io starei con te le ore, però ti chiedo questo favore: se mi puoi fare in una sorta di risposta a tre, se ti viene, se no anche più di tre, giustificando la risposta, ai tuoi tre giallisti di riferimento.
I miei tre giallisti di riferimento. Allora, lasciamo fuori Jeffrey Deaver, che è assolutamente, per quello che ho detto, che ha detto su di me, sembrerebbe scontato, però non ha bisogno. Ma guarda, il primo giallo che ho letto nella mia vita era anche un giallo che ha fatto storia, che sì, io ho 10 anni ho letto questo libro che si intitola Ti ucciderò di Mike Spillane, che è stato, che è stato proprio il... E poi, devo dire, risalendo sicuramente Chandler e in tempi moderni, direi... Michael Connelly, che mi piace per questo, ha condotto la vita di questo detective, Hieronymus Bosch, che è un omonimo del pittore, ha condotto la sua esistenza attraverso il tempo, per cui l'ho appreso che aveva un'età e sono invecchiati insieme. Questa è una cosa che da un punto di vista narrativo mi è piaciuta moltissimo.
E il secondo che mi avevi detto, scusa, la motivazione, se ce l'hai, se c'è un motivo particolare.
Ma perché ha rappresentato un punto di riferimento per tante generazioni di giallisti, successivi, Chandler. Poi tu ho avuto anche la fortuna di conoscere sua nipote, che sai, una che è stata, le persone, gli affini hanno sempre un fascino, perché molte volte uno fanno anche tenerezza perché sono state sono i nipoti, sono i parenti, sono i cugini di un genere. Non deve essere facile vivere sotto lo stesso tetto con una persona di quel tipo lì.
È vero, è come se rimanesse quasi l'alone, no? di quel
sì.
peso.
Esatto.
Senti, per chiudere, ti avevo detto appunto che mi aveva colpito prima fuori microfono la corriera stravagante contenuta appunto in questo tuo nuovo album. Di cosa parla questa canzone prima di ascoltarla?
Ma guarda, bisognerebbe leggere il resoconto, perché questa canzone è nata da uno scoiattolo, è nata dall'ascolto di una band, è nata dalla presenza in un posto. E riassumo brevemente la situazione, poi lascio che ho il piacere di andare a leggere questa cosa che a mio avviso è umanamente accattivante. Stavo a Monterey, in California, e sono andato in un locale dove c'erano delle band che si seguivano su un palco, e c'era una band, uno della band era il ragazzo della cameriera che mi serviva, e mi ha raccontato che in questa band due ragazzi avevano imparato a suonare in riformatorio. Allora io mi sono immaginato questo posto, soccorso dal fatto che lì a Monterey sono ambientati dei romanzi di John Steinbeck, poi soccorso da Mario Vargas Llosa, che è un altro scrittore sudamericano, però anche nello stesso tipo di mondo colorato, di povera gente, eccetera. Poi ho immaginato un posto nel mondo dove ci sono questi ragazzi da riformatorio a cui viene insegnato a suonare, e li portano occasionalmente in giro, li fanno uscire per andare a suonare in fanfara nelle cittadine vicine. Ecco, mi sono fatto tutto questo film nella
città.
E di conseguenza è venuta fuori questa canzone, che in onore di Steinbeck, visto che è venuta in mente l'idea a Monterey, si intitola Corriere Stravagante, che è il nome di uno dei suoi titoli, di uno dei suoi romanzi.
Come immaginavo, c'era dietro ogni canzone una storia, in particolare questa. Giorgio, è stato un piacere, però ti rinnovo l'invito a venire a trovarci.
Assolutamente, ogni promessa è debita.
Guarda, è registrato, quindi ce l'ho come prova.
Come l'FBI.
Esatto, infatti. Grazie ancora Giorgio, è stato un piacere.
Grazie a voi, è stato un piacere per me, grazie. Tanti auguri a tutti.
Anche a te.
Ciao.
Ora che passano di qua quei ragazzi sembra non abbiano età, con le loro divise azzurre, con i loro colori. Pochi ribelli ma attenti al comando, gatti che arruffano il pelo suonando, forse fra tutti quei fiati c'è pure un sospiro per te. Bella ragazza bruna dagli occhi d'oro, se il cuore è una cassaforte te lo aprirò. Ho in testa un berretto rosso quando esco fuori, là dentro solo in testa la libertà, là dentro solo in testa la libertà. Passano di qua quei ragazzi, lasciano per la città una musica fatta di pessimi esempi e di piccoli errori. Ma chi sarà, ma che cosa avrà fatto quello che guarda con occhi da gatto? Forse fra tutti gli errori il più grave è non stare con te. Bella ragazza bruna dagli occhi d'oro, stanotte nella mia branda ti sognerò, che passi attraverso i muri e mi porti fuori e mescoli il tuo profumo alla libertà, e mescoli il tuo profumo alla libertà. Ti posso offrire del tempo, che è tutto quello che ho. Ti chiedo in cambio del tempo, che è l'unica cosa che io non ho, che è l'unica cosa che io non ho. Partono di qua quei ragazzi, lasciano per la città uno sguardo da un vetro che illumina gli occhi e dà nebbia ai colori. Sopra una vecchia corriera ansimante, che un posto vicino lo rende distante, forse fra tutti quei fiati c'è pure un sospiro per te. Bella ragazza bruna dagli occhi d'oro, mio padre non sa nemmeno che faccia ho. Vorrei che ci fossi tu ad aspettarmi fuori, perché sei più bella tu della libertà, perché sei più bella tu della libertà.
di musica.